i due marò italiani, la Torre e Girone, alla fine sono evasi e non torneranno in India. Su questa vicenda si è scatenato un contenzioso diplomatico tra il governo italiano e il governo indiano, perché a garantire l'evasione dei due militari italiani accusati dell'uccisione dei due pescatori del Kerala è stato proprio il Ministero della Difesa italiano, non a caso incarnato in extremis, sta per dare le missioni, sta per finire il proprio mandato, da un militare come Di Paola, e quindi ci troviamo di fronte ad una sorta di evasione di Stato. Ne parliamo con Stefano Raspa del Comitato Unitario contro Aviano 2000. Buongiorno Stefano.
Ciao a tutti.
Cominciamo da questa vicenda e poi cerchiamo un po' di approfondire quelli che sono, come dire, le relazioni tra lo Stato italiano e i propri militari, e l'idea un po' universale che i militari siano sostanzialmente al di sopra delle leggi di qualsiasi paese.
Sì, innanzitutto la cosa che a me sembra così significativa da subito da premettere è che fondamentalmente noi ci troviamo di fronte ad esempio a questo fatto perché dobbiamo ricordarci che c'erano a difesa di interessi assolutamente privati, perché in questo caso sì, a bordo di questa nave veniva insomma espletata una funzione di traffico, insomma di materiale insomma industriale, e c'erano non dei contractor, come quindi delle guardie private, come generalmente avvengono appunto nei servizi a difesa di interessi privati, c'erano niente proprio di meno che sì, fucilieri della Marina, quindi sostanzialmente insomma del corpo della difesa italiano, dell'esercito italiano, e questo lo dobbiamo all'ex ministro della difesa La Russa, che appunto nell'agosto 2011 ha legalizzato la presenza di militari a difesa di imbarcazioni private. Questa legge che prevede l'uso dell'esercito o di milizie private è in realtà un fatto sì, assolutamente particolare. E in sostanza noi dobbiamo considerare che c'è qualcuno che fa i propri affari diciamo a livello internazionale, e noi paghiamo diciamo per difendere i suoi affari, visto che volendo non per nostra diciamo come dice piacere, non per nostro piacere, ma dopodiché siamo noi che paghiamo purtroppo i militari italiani. E per cui ecco, questo è il primo dato che secondo me è significativo. Perché? Perché richiama a quello che sta avvenendo, insomma, il processo che sta avvenendo in quella che ormai da qualche anno è la professionalizzazione dell'esercito in Italia, che non è più soltanto una professionalizzazione da un punto di vista, diciamo così, interna, ma che si gioca anche sul piano dello scacchiere internazionale, cioè nei rapporti che il nostro esercito, insomma la nostra difesa, il nostro sistema di difesa nei confronti anche di traffici, insomma, no? Per esempio di armi, del fatto che ci sarà un ridimensionamento qualitativo e quindi come dire ancora più mirato in termini di addetti, insomma, sia civili che in particolare militari. Il fatto appunto che c'è stata questa delega in bianco per una riforma che mette dei puntini sulle i rispetto a una serie di dinamiche, come quella di legare la stessa funzione di difesa a interessi industriali come Finmeccanica, insomma, quindi grandi aziende che possono esportare grazie anche al nostro esercito, quindi un lavoro sostanzialmente di marketing che insomma fino ad oggi certamente, come dire,
certo, però tuttavia l'operazione La Torre Girone, per quello che riguarda l'India, sembrerebbe come dire, un po' controproducente dal punto di vista degli affari di Finmeccanica. Non a caso il giorno successivo l'annuncio dell'evasione di Stato dei due Marò se si sono sottratti alla giustizia del Kerala, le autorità indiane, la magistratura indiana ha inviato negli uffici di Finmeccanica e in particolare quelli di Augusta Westerland in India i poliziotti a eseguire una perquisizione nell'ambito della cosiddetta mega tangente che sarebbe stata pagata da Finmeccanica per garantire l'acquisto di numerosi elicotteri da guerra da parte della Marina Militare indiana. E teniamo anche conto del fatto che l'India è uno dei maggiori acquirenti delle armi italiane.
Sì, allora qua in realtà ci sono valutazioni un po' controverse, nel senso che una valutazione che sta prendendo piede è che in realtà questo non sia in fondo anche uno scambio di favori. Per esempio, c'è chi ipotizza anche questo fatto qua, cioè il fatto che gli sia data in realtà sotto traccia un via libera al fatto che i fucilieri restassero in cambio di dossier di carte, in poche parole, che da un punto di vista ufficiale i rappresentanti del governo indiano quando hanno mandato i loro rappresentanti in Italia non hanno potuto avere, perché in realtà, siccome siamo ancora nelle indagini preliminari, i giudici hanno negato l'accesso agli atti riguardo alle tangenti, queste tangenti e tutti i personaggi coinvolti che sono, ricordiamoci, che sono appunto esponenti di altissimo livello di Finmeccanica, che hanno collegamenti con partiti politici insomma di rilevanza, in particolare la Lega, ma non solo in Italia, ma riguardano anche intermediari conosciutissimi sia a livello industriale in India, ma anche appunto legati alla politica indiana. Quando a livello ufficiale l'India manda i suoi emissari in Italia per recepire questi atti, per legge la magistratura gli nega l'accesso, e quindi qualcuno ipotizza, ripeto, sono ipotesi, ipotizza che in realtà sotto traccia ci sia uno scambio di favori, no? Cioè, ovviamente cose che non si possono dire ma che si possono poi fare, e per cui ufficialmente risulta questa versione insomma del pugno di ferro di Paola sulla cosa, e in realtà pare che qualche carta invece poi sia spassata al governo indiano. Questa è un'ipotesi,
potrebbe anche far parte di una trattativa.
Un dato significativo di tutto questo, al di là di diciamo di quelli che possono essere null'altro che diciamo ipotesi, il dato significativo è che comunque noi abbiamo a che fare con due assassini, stiamo parlando di due militari che hanno ammazzato due pescatori che nulla avevano fatto se non che andare a prendersi il loro pane quotidiano per fare, e che sono stati crivellati di colpi dai nostri fucilieri. E questo rimette, come dicevi tu all'inizio, in gioco un dato, insomma, no? Che questi sono stati trattati fin dal primo giorno da eroi, come dire, umiliati da uno Stato, da un altro Stato, e al quale il nostro patriottismo si doveva unire. Fa venire alla mente, mi sembra, insomma, il paradosso, no? Per il contrappasso di quello che è stato invece, per esempio, col CERMIS rispetto ai militari americani, no? Dove noi molti, insomma, c'è stata la vulgata, insomma, di chi insomma voleva che il processo fosse fatto in Italia, e invece gli Stati Uniti hanno detto giustamente come era in accordo sottoscritto già come dire tra Italia e USA alla fine della guerra, che la giurisdizione toccava all'America. In questo caso qua voglio dire, no, possiamo rilevare come a seconda evidentemente di chi amministra il militarismo ci siano chiaramente due pesi e due misure rispetto ai fatti. Insomma, mi sembra anche questo un dato.
Beh, questo però mi pare che rimandi ad un dato un po' universale, che ai militari gli stati debbono garantire l'impunità, hanno licenza d'uccidere, questa licenza d'uccidere non può trovare, quando lo fanno nell'ambito delle loro funzioni, e in questo caso lo stavano facendo, come dire, in servizio di pattugliamento a bordo della petroliera italiana Enrica Lexi, hanno ucciso due pescatori del Kerala, ma questo, come dire, è un effetto collaterale, fa parte delle regole del gioco, fa parte del mestiere, e quindi il governo italiano, in particolare un ministro come Di Paola, io immagino che non potesse non, come dire, garantire l'impunità ai due marò, specie in questo momento in cui sta per terminare definitivamente il proprio mandato. Tu non pensi che questo dato dell'impunità non sia un elemento un po' universale che attraversa tutti gli eserciti?
Sì, sì, no, io lo penso sicuramente, tanto è vero che io penso che, siccome è proprio perché penso sia un dato universale, io penso che questo sia riconosciuto paradossalmente proprio anche da qualsiasi Stato, tra cui l'India, con la sua vocazione ovviamente, insomma, militarista, come tutti gli Stati, in particolare poi se parliamo, insomma, di uno Stato in assoluta ascesa come l'India, di questi ultimi 30 anni. E dico questo perché ricordiamoci che i due militari in India sono stati trattati come assolutamente due super ospiti, non hanno avuto, anche qua c'è stata una grande mistificazione, ma chi ha potuto accedere poi dopo alle informazioni reali, che poi in realtà sono assolutamente accessibili per chi vuole cercarle, non si accontenta, diciamo, degli organi ufficiali, sa che i militari sono stati trattati, hanno avuto pernottamenti in come si dice, in sedi assolutamente speciali, di tutto conforto, che non nulla c'entrano con quelli che sono, insomma, come dice il
una vera e propria galera
dei normali criminali comuni, insomma, di chi ammazza e solitamente viene sbattuto nelle peggiori celle che possiamo immaginare, soprattutto poi in particolare, insomma, in posti dove, diciamo, almeno alcuni, come dire, diritti, per quanto borghesi, ma insomma minimi, possono, come si dice, coesistere almeno in una parte, come succede in India. Ma, e quindi, insomma, come dire, lo stesso Stato indiano certo non li ha trattati come avrebbe dovuto trattarli, come degli assassini, come tratta gli altri assassini, e quindi questo dimostra, insomma, che i militari non sono come tutti gli altri, i militari godono assolutamente di un diritto, come dire, speciale, che gli permette appunto di fare, come dicevi tu, il bello e il cattivo tempo. Poi dopo, come dire, poi può succedere, come è successo, che ci siano i capi espiatori che servono appunto a salvare poi dopo tutta la facciata, e quando soprattutto capita che magari accada qualcosa di irreparabile, insomma, penso ad alcuni militari, penso qualche inglese o in particolare qualche americano che, insomma, si è alzato un giorno e, insomma, ha fatto tipo una strage, ha stuprato, ha ammazzato un mezzo quartiere e quindi, e poi ha dovuto andare alla corte marziale, però, insomma, là la cosa è venuta fuori e, insomma, non sono riusciti proprio a non farla, per cui ne hanno punito uno e ha salvato tutto,
se hanno salvato un sistema quando non potevano farne a meno. Ma d'altra parte mi pare che lo Stato italiano, quanto ad impunità generalizzata, brilli come pochi. Pensiamo che i criminali di guerra italiani, parlo dei criminali di guerra della Seconda Guerra Mondiale, richiesti dalla Jugoslavia, richiesti dai paesi del Corno d'Africa, non è mai stato consegnato uno a questi paesi, e parliamo di massacri inenarrabili, di fucilazioni di massa, di interi villaggi rasi al suolo, di donne e bambini uccisi e stuprati, quindi parliamo di veri orrori di guerra, non in nulla dissimili da quelli compiuti dai tedeschi, ma anche per quello che riguarda gli italiani vedono un'impunità assoluta. Ma per venire a tempi più recenti, stavo pensando al caso dei due esponenti della Folgore fotografati mentre applicano gli elettrodi ad un prigioniero somalo durante l'operazione cosiddetta Restore Hope, ridare la speranza, o della ragazza stuprata sempre dai militari della Folgore con un razzo illuminante, mentre un commilitone ovviamente fotografa il tutto per potersene vantare a casa. Queste foto sono uscite, sono state pubblicate allora sul settimanale Panorama, ma nessuno di questi ha pagato minimamente, se non altro l'impudenza di essersi messo di fronte alla macchina fotografica.
E ricordiamoci anche quello che era stata ancora più recentemente nella seconda guerra in Iraq, la cosiddetta guerra del del ponte, dove praticamente sono stati fatti 300 morti fra civili da parte del nostro esercito, quando aveva, insomma, presidiava la parte che gli spettava, che gli era stata affidata da parte della NATO.
C'è proprio a Nassiriya, che se si parla con la gente si pensa a Nassiriya come luogo della strage dei carabinieri, e pochi sanno che invece nella battaglia dei ponti avvenne un massacro inenarrabile. Ci fu anche l'episodio della ambulanza mitragliata e hanno imboscato tutto quanto, nonostante ci fosse la testimonianza fra virgolette neutrale di un giornalista inglese che aveva visto tutto e sapeva perfettamente che su quell'ambulanza c'era una puerpera e i suoi parenti, tutti uccisi ovviamente da queste dei militari italiani.
Certamente, ma questi sono dati che emergono, cioè, in maniera chiara, quindi noi dobbiamo considerare che oggi come oggi, ancor più di un tempo, i militari sono appunto sono professionisti. Significa che c'è un investimento che viene fatto a monte nella selezione, nell'addestramento, quindi in tutta la parte culturale del militare, che significa quindi fargli costruire una mentalità che deve essere da questo punto di vista assolutamente, come dire, ineffabile. E poi tutto il dato tecnologico, cioè il fatto che vengano investiti in equipaggiamenti, il fatto che in addestramenti, il fatto quindi che noi abbiamo un soldato che non è più il soldato, diciamo, puramente da macello di un tempo, è un soldato che, come dire, ha un costo, e quindi questo dimostra che insomma, come succede per qualsiasi settore, no? Come dire, produttivo, non è che si può pensare di compromettere qualcosa che ci è utile e su cui abbiamo investito e che dà, come dire, un risultato, che ci deve dare un risultato sul piano poi dopo dei nostri interessi. Quindi il soldato deve essere tutelato assolutamente, perché è un investimento fondamentale. Una volta si investiva sulla quantità, oggi si investe sulla qualità, e per cui quello che si dice e si sta dicendo è ancora più vero, no? Per cui questo passaggio, insomma, di professionalizzazione comporta questo dato qua. Se prima, diciamo, erano soltanto, come dire, un certo livello di militari che godevano dell'impunità, come dire, e di una tutela di un certo tipo, perché per un dato, diciamo, ideologico soprattutto e politico chiaramente, adesso in realtà sostanzialmente questa impunità è pressoché totale, perché chiaramente i militari hanno un costo di investimento e servono, e per cui vanno assolutamente tenuti nella maggiore potenza. Poi chiaramente, come dire, a seconda dello scopo, sono militari che servivano, i militari che sono serviti in Bosnia o piuttosto che in Kosovo a lavorare in mezzo e con l'uranio impoverito, o una parte di questi si sapeva che erano sacrificabili, difatti poi stanno morendo a centinaia da qualche anno ormai di tumore, di Hodgkin e di altri, dell'infoma e di altre, diciamo, di altri tumori legati all'uranio impoverito, e questi debbono tacere. Difatti tutte le commissioni d'inchiesta tentate su questa questione qua della sindrome appunto del Kosovo sono state assolutamente messe a tacere da qualsiasi governo di centrosinistra e centrodestra, perché ancora una volta andrebbe a intaccare il sistema di difesa italiano, quindi il militarismo italiano. Quindi chiaramente, diciamo che il tipo di approccio del militarismo pone queste variabili imprescindibili, insomma, rispetto alla funzione che hanno, allo scopo che hanno, e quindi, insomma, ritorniamo sempre all'idea che il militare ha una funzione, appunto, e ha uno scopo, non certo è come dire, un essere umano, non deve ragionare, non deve avere una propria autonomia, ma deve essere funzionale, insomma. E mi sembra che quello che noi stiamo assistendo, soprattutto insomma, negli ultimi vent'anni, è sempre più evidente da questo punto di vista qua.
Direi che è esaustiva la tua analisi da questo punto di vista. Io ti ringrazio per il tuo contributo. Alla prossima, ciao.
Grazie a tutti, ciao.